Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla, tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spassa la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolse le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò dal mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servitori. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettete di l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Un cammino dall'Egitto a casa, la vera promessa. E questo è figura la parabola del figlio prodigo, come la conosciamo noi, o del padre misericordioso. E focalizziamo generalmente l'attenzione su questa circostanza, che è il peccato del figlio che se ne va e che poi ritorna. Ben inteso, non che l'abbiamo compresa questa cosa proprio bene, perché non riusciamo a capire come mai questo figlio che si era preso la parte di sostanza che gli spetta, quando la sterpe la torna a casa e la ritrova. Non è certo la tua speranza. Se fosse la tua speranza, se tu avessi compreso che questa parola c'è il fondamento della tua speranza, allora tu saresti meno schiacciato dai tuoi peccati, saresti più consapevole dell'amore di Dio. Se io ho ricevuto da Dio quello che mi aspettava, l'ho sperperato, sono ritornato, l'ho ritrovato, ma allora Dio mi ama di più di quello che pensavo io. Io pensavo di potermi accontentare come questo figlio che ritorna, dammi qualche cosa, trattami con uno dei tuoi canzoni. Ma andiamo a guardare qual è la chiave, qual è l'insegnamento di questa parola. E sapete, concentrarci sul perdono del padre verso questo figlio e sulla situazione di questo figlio è interessante, ma è ancora più interessante quello che è accaduto quando cominciano a far festa. Il fratello che stava fuori nei campi a lavorare, mentre quello era appena ritornato dai balordi, quando vede questa festa dice: quello che diresti tu. Ma come? Ma io mi spacco la schiena per te. E questo che ha fatto tutto quello che ha fatto è tornato, tu lo perdoni. Ma come, chi sei? Ma come ragioni? Gli ridai la sostanza che ha perduto, forse la toglierai a me. C'è qua la chiusura del cuore di questo primo figlio che rimane a casa. Gesù racconta questa parabola per il figlio dell'elezione, cioè per l'Israele della storia. Lo racconta ai giudei per dire: vedete, voi vi siete così sentiti i primi figli d'elezione che quando arrivano gli altri subito pensate che possano togliervi qualcosa, che possano togliervi la speranza, che possano togliervi qualcosa che vi spetta, forse addirittura l'eredità. Ma perché? L'eredità non sono io a concederla, e se volessi concederla a voi e agli altri con uguale magnanimità non posso farlo. Vi ricordate, Gesù racconta molte cose a questo proposito, come di quei lavoratori che aveva raccolto in varie ore della giornata e che anche quelli che arrivano alla fine li paga come quelli dell'inizio, capisci? C'è un dono di Dio che non si può frammentare. Il dono di Dio ha una sua unità, una sua forza che tu non puoi dividere. Erroneamente noi ancora pensiamo al mondo e alla storia come fatta di buoni e cattivi, ma questa è la mentalità del mondo. Dio non guarda la storia così. Dio guarda la storia come la sua, come un gregge. Un gregge è vero, è buono ed è autentico nella sua interezza. Per questo il pastore va a cercare quella pecora che si perde e lascia il 99 che non si sono perdute. Questa concezione dell'unità del suo gregge dice qual è la forza del sonno. Ma andiamo a vedere dove affondava le radici questa sapienza. Come era cominciata la storia? Ce l'ha detto la prima lettura, un momento in cui tutto Israele si sta lamentando contro Dio. E Mosè sta davanti a Dio con questa supplica, perché questa gente si è pervertita, hanno fatto un vitello d'oro, hanno cambiato la loro devozione a Dio e si sono fidati delle cose del mondo, come facciamo noi pari, anche se non siamo nel deserto. E se non facciamo vitelli d'oro fuso. Allora Dio, quando vede tutte queste cose, dice: ho osservato questo popolo, ho visto che è un popolo che la dura servisce, ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro. Che cosa doveva dire Mosè? Mosè è il primo fratello. Mosè sei tu, cosa doveva dire Mosè? Doveva dire: sì, fai bene, uccidili tutti. Tanto a me mi hai promesso queste cose, Dio ve lo dice, dice, guarda, io a te l'ho promesso questo e questo, non ti preoccupare perché io sarò con te, ma questi li uccidiamo. Mosè avrebbe detto, forse tu avresti detto, beh, sì, certo, prendi a me e questi mettili da parte, tutti, mia cognata, mia suocera, quella vicina di casa, tutti quanti, mettili fuori. Ma guarda, io faccio del tutto per esserti, per esserti. Che fa Mosè invece? Mosè dice, no signore, no. Dice, ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi. Cioè, ricordati della totalità di questo popolo che tu hai eletto. Non farlo venire per colpa di alcuno. Io intercedo per questo popolo, dice Mosè. E Dio che farà? Ascolterà Mosè o no? Lo ascolterà. Punirà il popolo, ma non lo ucciderà. Chiara questa lezione? Hai capito cosa doveva fare il primo fratello, quello che stava a casa? Non doveva mettersi con la bilancia davanti al padre a dire, ma allora chi c'ha ragione? C'ha ragione lui, c'ha ragione io, c'ha ragione tu? Come si mette? No, il primo fratello, proprio perché era stato eletto, doveva intercedere per l'altro. Doveva dire al padre, padre, meno male che l'hai reintegrato. Adesso siamo di nuovo una famiglia. Adesso, siccome noi siamo di nuovo una cosa sola, io capisco che anche tu sei uno con noi. Ricordati la preghiera di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 17, quando dice al padre, padre, come io che siamo una cosa sola, anch'essi siamo con noi una cosa sola. Questa è l'intercessione sacerdotale che il Figlio di Dio è venuto a ristabilire. Perché? Perché il primo fratello, quello della promessa, non l'ha fatto. Allora il Signore Gesù, il Verbo, si è incarnato nella storia per essere un nuovo primo fratello. Primizia, dice San Paolo nelle lettere romane, di quelli che sono morti. Un primo fratello che non condanna gli altri, ma che li reintegra in questa comunione con Dio. Capisci? Ora, se hai capito questo, se hai capito di che stiamo parlando, adesso rileggiamo insieme quello che dice San Paolo nel brano della lettera a Timoteo che abbiamo ascoltato, forse un po' distrattamente, ma dice Paolo, rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al ministero. Perché si meraviglia Paolo? Si meraviglia perché io, che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma mi è stata usata misericordia. Capite chi sono i testimoni? Sono quelli che erano violenti e che hanno capito che gli è stata usata misericordia. Non sono certi i nati buoni, i nati in sacrestia. Perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede, ma la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato questa mia mancanza nella fede. Questa parola è sicura e degna di essere tutti accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io, dice San Paolo. Allora San Paolo si mette le vesti di questo figlio che era rimasto a casa nella parabola del figlio prodigo e dice, padre, hai fatto bene. Io ho visto che il Cristo, il Verbo che ho conosciuto, ha preso la mia debolezza e non mi ha ucciso. Per questo tu mi hai guardato con misericordia, d'ora in poi anche io guarderò con misericordia. Allora questa non è più la parabola del Padre misericordioso e neanche più la parabola del figlio al prodigo. Questa oggi diventa la parabola del cristiano misericordioso, cioè della tua vita che si è cambiata, che si è volta all'amore di Dio, che ha compreso che gli è stato perdonato un grave peccato, che finalmente diventa luogo di riconciliazione con tutti. Allora, quando vai a confessarti, smettila di guardare il tuo ombelico, le cose che non ti piacciono come vorresti essere. Guarda piuttosto quello che manca, l'edificazione di questo corpo unico, unitario, ricostruito, riconciliato, guarito. Guarda le ferite che gli altri portano, anche per causa tua, forse. E implora il Padre, come ha fatto Cristo sulla croce, implora il Padre che rallenti il suo giudizio e che lo trasformi in misericordia ancora e ancora e ancora. Se questo è il giubileo della misericordia, non è certo il giubileo della misericordia solo per te. Questo lo è per tutti, anche per quelli che sono lontani da Dio, che ancora non lo hanno conosciuto, che come San Paolo non hanno ancora la fede e stanno aspettando che qualcuno gliela testimoni, cioè stanno aspettando te. Smettila di giudicare, smettila di criticare, non prendertela più con nessuno, comincia a ricostruire, comincia a riedificare. Sii tu un guaritore, ma non di quelli che fanno i miracoli per le piazze. Fai, guarisci la ferita, la piaga mortale che questo mondo, che questa generazione porta in sé, e cioè la sfiducia in Dio e dunque la sfiducia nell'altro. E allora questo mondo tornerà ad essere il mondo dell'Onnipotente, il mondo di cui Dio si è compiaciuto, che il Figlio ha redento, salvato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, come ti degnaste di mandare il tuo Figlio a convincere il nostro cuore sulla tua bontà e la tua misericordia, manda ora il tuo Spirito e ci permetta di attuare il tuo piano di salvezza, riconciliare il mondo, uniformandolo nell'unità d'amore che è in te, Padre, Figlio e Spirito Santo. Degnati, Padre Santo, di ascoltare la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo, per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai affidato alla tua sposa non l'impegno di giudicare il mondo, ma di guarirlo. E noi facciamo parte di questa realtà. Fa di noi degli operai per la tua messa. Per questo tempo, per questa generazione, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, cominci fin dal nostro cuore questo cammino di riconciliazione e di guarigione della storia. Noi ti chiediamo perdono per tutto il male che abbiamo fatto, a tutti quelli che abbiamo incontrato nella nostra vita. Noi perdoniamo solennemente davanti a questo altare a tutti quelli che ci hanno fatto del male. Ora guidaci tu a compiere questa riconciliazione, perché torni ad essere luogo di benedizione, di vita fraterna, di amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per i lontani, per quelli che sperperano i doni che tu gli hai fatto con le seduzioni di questo mondo, chiusi nei loro cuori e accecati nello spirito. Risanali, risollevali, mostra loro il tuo volto, fa conoscere loro la dignità alla quale tu li hai chiamati e donagli la forza di raggiungerla. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Hanno il cuore spezzato per le cose che vivono nelle loro famiglie, nella loro vita, nel lavoro, negli ambienti dove conducono la loro esistenza. Qualche volta dubitano della possibilità di essere riconciliati. Spesso sono oppressi dai loro stessi peccati. Vieni in loro soccorso. Mettili a riparo dal pensiero cattivo. Liberali dal maligno e da tutte le seduzioni. Fa di questo popolo un gregge nuovo, una messe nuova, pronta per la mietitura e la salvezza del mondo. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.